Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, benvenuto.
Ciao ragazzi, bentrovati a tutti.
Come stai?
Stanco.
Stanco perché è venerdì, venerdì, e quindi sei stanco. Però
ma tanto per noi il venerdì è
appunto,
lunedì,
perché il venerdì, anzi si comincia il venerdì, il problema è che poi esatto. C'è il martedì, il mercoledì, il giovedì, non ci si ferma mai. Allora, proprio
però
nell'ottica...
come dico sempre, perché sì, sennò
siamo fortunati,
per il nostro non è un lavoro,
sono d'accordo,
è un hobby.
Noi siamo fortunati perché ci pagano per coltivare il nostro hobby, pensa un po'. Allora, caro Fabrizio, cominciamo proprio da qua, dal fatto che martedì, mercoledì, giovedì, venerdì per noi è sempre giorno di lavoro. È stata una settimana europea un po' particolare. Il paradosso qual è? Che in Champions le nostre squadre hanno vinto tutte in maniera diversa, il Napoli dominando, l'Inter con una partita intelligente, la Juve ha fatto il proprio dovere, e invece note negative sono arrivate dall'Europa League. Poi sottolineiamo anche la bella vittoria della Fiorentina in Conference, ma insomma lì il sbilancio tecnico è molto. In Europa League invece maluccio, perché il pari della Lazio sicuramente non accontenta, e poi c'è la sconfitta pesante della Roma.
Ma io cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno, nel senso che sono sempre più convinto che quest'anno potrebbe essere l'anno in cui l'Italia porta a casa l'Europa League, perché vedo la Champions irraggiungibile. Da un certo punto di vista mi auguro che qualche squadra italiana dalla Champions
esca, vero?
Finisca, esatto, in Europa League, perché non lo so, me la sento, vedo un'Europa League alla nostra portata e ci farebbe molto comodo. Dopo aver vinto la Conference League, che secondo me la Fiorentina può vincere, portarsi a casa l'Europa League sarebbe tanta, tanta roba. Sono deluso soprattutto dalla Roma, perché è vero che con le spagnole la Roma non ha mai fatto bene, ha vinto solo due volte col Villarreal e il Barcellona, però secondo me ieri poteva portare a casa la vittoria o almeno il pareggio. La sconfitta è pesante.
Per quanto riguarda la Champions, facciamo un bilancio partendo da lì, così le tocchiamo tutte. Impressione il Napoli, gestisce molto bene l'Inter, la Juve fa quello che doveva fare. Però insomma sono arrivati segnali abbastanza importanti per le nostre Champions. Poi dice una sacrosanta verità, caro Fabrizio, poi ci sono squadre, penso al City ma non solo, per noi inarrivabili. L'obiettivo sarebbe portarle tutte e tre agli ottavi, già particolarmente complicato.
Guarda, sicuramente sì, Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain, se quei tre là fanno il loro dovere, cioè mi sembrano fuori portata per noi. Io credo che l'Inter dovrà fare un miracolo, perché sì, ha vinto col Barcellona, però adesso arriva il difficile. Però ripeto, se l'Inter va in Europa League, io non la vedrei come una sconfitta. Certo, dà fastidio perché la Champions è la Champions, però l'Inter l'Europa League la può vincere. Stesso discorso per la Juve,
che è la squadra anche più vicina all'Europa League, diciamoci.
Sì, ma anche l'Inter, guarda che non lo so, io non sono così convinto che l'Inter ce la possa fare. E Napoli è talmente bello, talmente fantastico, che ce lo godiamo finché dura, cioè è bellissimo. E anche il Milan, secondo me, alla fine agli ottavi andrà, perché mi sembra il girone più gestibile. Le altre due, se finiscono in Europa League, io sono contento comunque.
Sì, il Milan in effetti, l'avevo lasciato per ultimo, è il girone più gestibile. È chiaro che quando ti mancano giocatori importanti,
Certo.
Quando vai a giocare contro il Chelsea, diventa più complicato. Poi del Milan parliamo anche in ottica Milan-Juventus. Torniamo sulla Roma. A me sai cosa ha colpito anche? Il fatto che si è alzata un po' l'asticella, no, degli avversari, e il Betis-Siviglia, che non è una big in assoluto, però non dico che ha dato una lezione di calcio alla Roma, ma quasi, e estendo il ragionamento al calcio italiano.
Ma noi con le spagnole facciamo sempre fatica, non avevo dubbi che sarebbe stata una gara difficile, però per come si era messa prima del gol, tra l'altro un colpo di fortuna allucinante del 2-1, la Roma poteva anche vincerla. È un peccato, perché avendo perso questa partita adesso è tutta una rincorsa, sia per la Roma che per la Lazio. Noi nella fase a gironi facciamo una fatica bestia, è sempre stato così tranne qualche eccezione, e quest'anno lo è ancora di più. sarebbe un peccato perdere Roma e Lazio nella fase a gironi, perché poi nello scontro diretto sia Sarri che Mourinho hanno le qualità per trovare la soluzione giusta. Speriamo nelle prossime uscite. Però ieri quello che mi ha dato fastidio, al di là della sconfitta, è l'ennesima boiata di Zaniolo.
E infatti lì volevo arrivare, caro Fabrizio.
Cioè, ragazzi, tutti continuano a dire, anche il tuo amico Zaniolo per la Juve, Zaniolo è un fuoriclasse, Zaniolo è un immaturo, perché tu non puoi, con la squadra che cerca in tutte le maniere il 2-2, mancano pochi minuti, che cosa ti dà quel calcetto in più? Che cosa vuoi dimostrare? Che ci tieni? Che sei nervoso perché è un'ingiustizia il gol del 2-1? Non lo so, io lo vedo ancora troppo immaturo per essere considerato un campione.
Tra l'altro Fabrizio reiterato, perché lui prima cerca di colpire, non colpisce e gli era andato bene, cioè, e insiste. Ecco, la riflessione è questa, Fabrizio, era uno dei temi sicuramente più importanti da affrontare. Se c'è una cosa che sta dando Mourinho alla Roma, al di là dell'aspetto tecnico, è quello caratteriale, cioè sta lavorando molto bene anche sulla testa dei giocatori. Perché non ci riesce con Zaniolo? O quantomeno perché con Zaniolo ci riesce a metà? Perché l'ha definita molto bene, quella di ieri è una boiata pazzesca, per non dire altro.
Perché credo che Zaniolo sia così. È un giocatore che si fa prendere troppo dall'adrenalina, troppo dalla voglia di essere il salvatore della patria, e questo non fa bene. Non fa bene a lui, non fa bene alla Roma, non fa bene a Mourinho, perché comunque è rimasto in 10 quando forse poteva ancora strappare un pareggio. Sono segnali che ti fanno capire che il ragazzo non è ancora pronto, e forse non lo sarà mai, perché probabilmente è nel suo DNA. Ci sono alcuni giocatori che sono così, che in determinate situazioni perdono la concentrazione. A me spiace, perché poi lo vedi uscire quasi in maniera strafottente,
sì,
come dire,
vero.
Vabbè, ce l'hanno tutti con me. No, no, non ce l'hanno tutti con te. Hai fatto una boiata e dovresti stare a capochino e pensare ancora una volta che hai lasciato la tua squadra in 10 per un gesto inutile.
Sì,
inutile.
Sì, tra l'altro la Roma lo perde giustamente per la fase finale della partita di ieri, ma lo perde per un big match come quello di giovedì prossimo. Ma credi Fabrizio che questo possa incidere anche sul ragionamento del rinnovo? Perché ricordiamo che adesso si tratterà anche sul rinnovo, cioè è la Roma ora che deve dettare le condizioni sul rinnovo di Zaniolo? C'è un po' ribaltata la situazione.
Ma io penso che la Roma sia stata molto chiara col ragazzo, cioè le qualità non sono in dubbio, zero, è tutto il resto che è un punto di domanda. Cioè, è un giocatore che quando la partita si mette nei giusti binari è fantastico. Cioè, non c'è nulla da dire. Ha uno strapotere fisico impressionante, una qualità nello stretto che pochi altri hanno. Ma quando la partita si mette sui binari storti, non è il giocatore al quale ti vuoi affidare. Quindi non lo so. Io ho un dubbio su Zaniolo, ma ce l'ho sempre avuto,
sì,
non è che
sì,
la partita di ieri mi dà ragione. È da sempre che dico che Zaniolo è un fenomeno, però con limiti caratteriali evidenti e un fisico che, lo ricordiamo, ha subito due interventi gravi.
Senti,
quindi non lo so.
Nella partita della Roma di ieri ci sono state poi altre dichiarazioni importanti, quelle di Dybala, perché Dybala, sollecitato dai colleghi di Sky, insomma, fa anche una sorta di paragone tra Mourinho e Allegri, dice sono due allenatori molto simili, e questo in effetti è vero anche per come impostano le partite, però a un certo punto fa una sottolineatura importante: con Allegri non c'era molto dialogo, anzi vedevamo le cose piuttosto diversamente, e noi non dimentichiamo mai che nell'ultimo Allegri Dybala era nella lista dei partenti, tant'è vero che stava arrivando Lukaku,
certo.
Con Mourinho invece ho molto dialogo. Stoccatina nei confronti di Allegri o tutto normale amministrazione, perché in fondo queste cose già le conoscevamo?
Normale amministrazione, cioè Dybala ora è alla Roma, lì è la stella incontrastata, e quindi chiaramente Mourinho la tratta come giusto che sia, come il faro della squadra, alla Juve nell'ultimo periodo non lo era più. A per problemi fisici, B per problemi suoi e C perché Allegri aveva altre idee. Quindi mi sembra tutto normale, insomma. Sai, c'è un po' la moda, no, di quelli che vanno via, di criticare Allegri, pensi a De Ligt, a Kulusevski, però penso sia normale, nel senso solo Ancelotti non viene mai criticato dai suoi ex giocatori, ma per il resto credo che sia normale.
Senti, invece la Fiorentina, tu dicevi la Fiorentina può vincere la Conference League, sono d'accordo con te, ieri una vittoria importante anche per il morale, no? Perché in campionato probabilmente sta cominciando a pagare il doppio impegno, perché non è mai facile gestire Europa e campionato.
Io credo che la Fiorentina stia pagando il fatto di non avere un attaccante forte.
Jovic si è sbloccato sempre... però ieri.
Sì, ma sì, non è, dai, non può essere lui... l'attaccante della Fiorentina, col massimo rispetto, cioè io credo che la Fiorentina a gennaio cercherà un attaccante, ne sono abbastanza certo. Poi sai, il calcio è talmente strano che magari davvero due o tre gol permettono a Jovic di cambiare passo, però io non lo vedo come il terminale offensivo della Fiorentina, cioè non ce la faccio, non mi viene naturale, mi sembra un giocatore che va troppo ad intermittenza. E la Fiorentina avrebbe bisogno di un goleador vero. Certo, non c'è più Vlahovic, ma ci sarà qualcuno migliore di Jovic.
Cioè il punto, Fabrizio, è la Fiorentina non ha ancora sostituito Vlahovic, perché non lo è né Cabral né Jovic il sostituto naturale. Senti, abbiamo un audio, poi andiamo su Milan-Juventus, partita molto molto importante. Attenzione, c'è anche Sassuolo-Inter domani alle 15, che dirà molto anche sull'Inter, e quindi sono i due focus che andiamo ad aprire dopo questo audio che Giorgio Sorani ci fa ascoltare.
Buongiorno Alessandro, buongiorno anche al Romeo Marangio, oggi assente. Romeo, vorrei fare una considerazione, ma è possibile che ci siano questi tifosi del Milan, poveretti, e mi dispiace per chi è all'ascolto, che si lamentano di De Ketelaere e di conseguenza anche delle scelte fatte dalla società? Hanno una qualità enorme negli acquisti, e noi juventini che dovremmo fare? Io secondo me De Ketelaere è un grande giocatore, gli bisogna dare tempo. Hanno la fortuna di essere il Milan e al momento sono forti, vengono da una stagione bellissima e devono pazientare. Che ne pensate? Buona giornata, Marco Moretti.
Ciao Marco, bel tema. A me De Ketelaere è un giocatore che piace tantissimo, indubbiamente deve crescere, deve migliorare, deve maturare, però è un giocatore che ho l'impressione possa veramente dare tanto al Milan, e complimenti al Milan che se l'è portato a casa.
Ma sai, le critiche secondo me derivano dal fatto che Kvara, visto che parliamo di due giocatori con nomi impossibili, Kvara ha stupito tutti ed è costato 10 milioni e Charles ne è costate 35 passa e sta deludendo. In Italia siamo così, ci piacciono i paragoni e quindi tutti a dire abbiamo sbagliato, avessimo preso Kvara avremmo fatto il colpo del secolo. Ma non funziona così il calcio. Bisogna avere pazienza, io sono d'accordo, non credo che KDR sia uno scarsone, non credo che sia destinato a una stagione fallimentare, perché i piedi sono buoni, sì. Quindi alla fine se hai i piedi buoni in un modo o nell'altro la differenza la fai. Certo, ci si aspettava qualcosina in più, soprattutto Pioli, però è anche vero che ci sono stati tantissimi grandi campioni che hanno avuto difficoltà ad inserirsi nel calcio italiano.
Fabrizio, ricordi il primo anno di Leao? Giusto per rimanere,
esatto,
in casa mia.
Però Leao, ecco. Sì, vero? Però io vado ancora più indietro, no? Per fare un paragone folle. Platini i primi sei mesi era inguardabile.
Sì, 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 è vero. Bisogna,
ma ragazzi, inguardabile, Cioè, sì, sì. Ma veramente inguardabile.
Hai ragione.
Certo, Charles non è neanche avvicinabile a Platini, però per questo, per far capire che ci andrei un po' piano, nel senso... comunque è un ragazzo di poco più di 20 anni che si è ritrovato in una situazione delicata. Insomma, Pioli sa far crescere i giocatori.
Sì, sì,
come hai detto,
sì.
Tu, Leao è cresciuto tantissimo grazie a Pioli. Teo Hernandez non era l'esterno che è adesso.
Esatto.
Quindi Tomori era una riserva al Chelsea. insomma, ci andrei piano con questi giudizi, ma è tutto dovuto a Kvara, è tutta colpa di Kvara.
Tutta colpa, piacevole colpa di Kvara. Allora, visto che siamo sul tema Milan, domani c'è Milan-Juventus, due squadre che arrivano con risultati diametralmente opposti dalla Champions. Però io ho la sensazione che il Milan stia meglio complessivamente rispetto alla Juve. E paradossalmente, Fabrizio, non so se sei d'accordo, è proprio la Juve che si gioca di più domani. Perché una sconfitta la proietterebbe potenzialmente a 10 punti dalla testa. Un pareggio lascerebbe le cose immutate. Il Milan, tutto sommato, può giocare anche per 2 risultati su 3. Questa è la mia impressione, non so come la vedi.
Allora, il vero problema è che la Juventus va a San Siro senza Di Maria.
Di Maria, già.
Cioè, dopo averlo visto live, sono convinto che è l'unico che può fare la differenza in questa squadra, aspettando Chiesa e Pogba, ovviamente, perché fa e pensa cose diverse dagli altri. Poi sì, sarà uno che si intestardisce nel dribbling, sarà uno che non rispetta le questioni tattiche, perché fa quello che vuole in campo. Però ragazzi, quel piede lì sinistro è meraviglioso.
È poesia.
E quindi
è poesia.
Sono convinto che con Di Maria la Juventus avrebbe avuto molte, molte più chance di battere il Milan. Adesso è una partita difficile che sarà risolta dagli episodi e speriamo che Rabiot faccia quello che ha fatto contro il Maccabi, che mi ha sorpreso enormemente. Però sono d'accordo con te. La Juventus può solo vincere e il Milan può anche pareggiare ed è una bella differenza.
Senti, io sono molto curioso di vedere anche l'Inter, perché l'Inter ha fatto una partita dal mio punto di vista molto intelligente con il Barcellona. Poi per carità, il Barcellona 70% possesso palla, 700 passaggi complessivi, ma 2 tiri nello specchio e alla porta. L'Inter l'ha affrontata nel modo giusto. Adesso però serve la controprova e andare domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo, con tanti infortuni, con Brozovic fuori, con Lukaku fuori e con mercoledì poi una partita decisiva, sempre per il Girone Champions, non è particolarmente facile. Cosa ti aspetti due uomini di Inzaghi?
Allora, io prima di dare un giudizio definitivo sull'Inter voglio vederla con Lukaku in campo. Lo dico da quando si è infortunato, perché è troppo dipendente dal belga, ma davvero. Penso che il 60% dell'attacco passi dal belga e se non c'è lui per Inzaghi è tutto più complicato. Io credo che quella vittoria sia stata importante al di là della questione 3 punti, soprattutto per la difesa, perché non aver preso gol è stato importante. Hanno esaltato Onana che non ha fatto niente di particolare, ma io esalterei 3 della difesa che comunque hanno retto bene. Ecco, se l'Inter ritrova la difesa in attesa di Lukaku, secondo me potrebbe anche uscire da questa melma in cui si è ritrovata in maniera un po' inaspettata, perché comunque la qualità della rosa dell'Inter non è in discussione, cioè è la migliore in Italia. Però, quei 3 lì devono di difesa devono andare al 100%.
Tu hai fatto un nome, Onana. E non è casuale, secondo me, perché hai ragione, Fabrizio, non ha fatto niente di particolare, però a me sembra di vedere maggior sicurezza nell'Inter quando in porta c'è Onana e non Handanovic. Adesso non voglio dire che Handanovic sia un problema dell'Inter, però in questi ultimi 2 anni ha evidenziato delle lacune, forse anche per l'età, perché il tempo passa per tutti. E questa gestione, tu lo sai meglio di me, dei 2 portieri, che praticamente uno fa la Champions e l'altro fa il campionato, ma quello che fa il campionato ha l'ombra di Onana alle spalle, credo che non faccia bene all'Inter.
Allora, premesso che io farei giocare Onana a prescindere.
Anch'io.
Ma credo che la differenza sia solo una. Onana rischia l'uscita.
È vero.
I tifosi dell'Inter sono stanchi di vedere Handanovic bloccato sulla linea di porta. Perché a livello di qualità, io credo che Handanovic tra i pali sia ancora migliore di Onana. Ha più una visione del gioco. Però Onana esce. Onana cerca l'uscita, delle volte sbaglia perché contro il Barcellona è stato graziato dal VAR. Però almeno rischia l'uscita, mentre Handanovic è bloccato. E questo ai tifosi dell'Inter, ma te lo dico perché ne parlo tutti i giorni, non è più sopportabile. Però io sicuramente andrei con Onana.
Sì, anch'io.
Handanovic ha fatto il suo tempo, l'errore ancora della società, perché non doveva rinnovargli il contratto.
Esattamente.
E, però andrei con Onana.
Sì, sono d'accordo. Invece nella giornata di campionato potrebbe essere la giornata ancora del Napoli che va a Cremona, campo non facile, ma insomma la qualità del Napoli in questo momento è impressionante. E poi sono molto curioso di vedere anche Udinese-Atalanta, partita molto interessante tra due squadre che sono le rivelazioni di questo inizio di campionato. Partiamo dal Napoli, che non dovrebbe avere sulla carta grossi problemi a Cremona.
Ma il Napoli è in un momento in cui veramente se tira da metà campo fa gol, cioè nel senso tutto gira a meraviglia, l'unico dubbio che è quello che poi caratterizza un po' Spalletti, non me ne voglia.
La tenuta.
Per il resto io credo che in questo momento in Europa solo il Manchester City sì. gioca meglio del Napoli.
D'accordissimo.
Cioè non c'è una squadra più divertente del Napoli da vedere. Però bisogna vedere la tenuta nel tempo e soprattutto, come dico sempre, come reagiranno alla prima difficoltà, che è quello che è mancato al Napoli nelle ultime edizioni. Guarda, Udinese-Atalanta è paradossale, perché l'Udinese sta facendo l'Atalanta sì. e l'Atalanta sta facendo l'Udinese.
Udinese, hai ragione.
Cioè nel senso, l'Udinese gioca in maniera rischia, cerca un pressing esasperato anche delle volte. Gioca come giocava l'Atalanta. L'Atalanta è cambiata. L'Atalanta è una squadra molto più attenta, molto più equilibrata, che gli può andare bene anche l'1-0. Quindi è veramente come se fosse invertito il mondo. Però dobbiamo sottolineare complimenti a entrambe le società, perché l'Udinese ha messo lì sì. una squadra veramente interessante. Peccato che non ci siano italiani.
Già.
E l'Atalanta idem, squadra molto interessata, peccato ci siano pochi italiani. Quindi
è vero,
due rivelazioni è vero, con pochi italiani.
È vero, l'Udinese se non va vale errata ha soltanto il portiere italiano, sì. poi gli altri sono tutti lì è il grande
titolari,
la... Sì, esatto, il grande lavoro di Marino, di famoso scouting, no? dell'Udinese. Quando eravamo giovani noi, caro Fabrizio, sì, ricordiamo che l'Udinese fu la prima a utilizzare un certo modo di lavorare. C'era sì. una stanza con una novantina di televisori e si guardavano le partite di tutto il mondo. Quando noi eravamo giovani, adesso ovviamente è molto più semplice. Quindi l'Udinese su questo ha veramente anticipato i tempi di tutti. L'Atalanta, e poi ci salutiamo Fabrizio, complimenti a Gasperini che è riuscito a trasformare se stesso.
Sì, sì, hai detto bene. Cioè Gasperini che è cambiato, cioè è meno impulsivo,
sì.
Ragiona molto di più sulle partite, ha giocatori anche diversi, quindi si è adattato, però è un'Atalanta molto diversa, molto diversa. Guarda, per quanto riguarda l'Udinese, io spero che questo scouting straordinario permetta però prima o poi di trovare anche qualche italiano.
Hai ragione.
Perché dai, non è accettabile che una squadra così bella non abbia una promessa azzurra nell'undici titolare. Io non dico tre o quattro, ma almeno una.
Sì, è vero.
Quello dispiace, perché per fortuna Raspadori è finito a Napoli, perché per chiudere il vero dramma di questo inizio di campionato è che non ci sono protagonisti italiani.
Hai perfettamente ragione. E sì, chiudiamo anche con, visto che hai citato Raspadori, parliamo un attimo anche di Scamacca, che sta facendo abbastanza bene nel West Ham.
Sì, abbastanza, però gli do un 6,
sì.
Però potrebbe fare di più.
Potrebbe fare di più. Fabrizio, è sempre un grande piacere trovarti. Un abbraccio, Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio.
Ciao ragazzi.